Ci troviamo ancora nella terza cornice del purgatorio in cui si purifica l'ira e Dante sta uscendo fuori dal fumo che gli ha impedito la vista e intravede il sole che sta ormai tramontando, che illumina quindi solo la parte alta della montagna. E per far capire a noi lettori l'esperienza che sta vivendo, quella dell'uscita, cioè dal fumo dell'ira a una visione un pochino più limpida, si presenta l'esperienza che potremmo aver vissuto anche noi in montagna, quando, colti dalla nebbia, vediamo come, dice Dante, la talpa attraverso la pelle, nel senso che gli occhi della talpa sono ricoperti dalle palpebre, dalla pelle, insomma. Nel momento in cui la nebbia comincia a diradarsi e appare il disco del sole. Ecco, interessante invece che un'esperienza cosmica come quella del canto precedente, un'esperienza più naturale, più alla portata di tutti, come a dire che seguendo la ragione si riesce a diradare quella nebbia che ci offusca l'intelletto. Segue una specie di invocazione alla potenza dell'immaginazione, della fantasia, che talvolta ci impedisce di vedere le cose come realmente sono. Anche l'immaginazione può offuscare la mente e impedirci di vedere il mondo esteriore, di cui non ci accorgeremmo neppure se suonassero 1000 trombe. Questa vis immaginativa, questa forza dell'immaginazione, Dante si chiede da dove provenga, se i sensi non ti danno modo di operare. E la risposta è: ti muove una luce, muoviti lume, che nel ciel si informa, che prende forma nel cielo, o per se stessa, o per volere di Dio, che giù lo scorge, che la guida sulla terra. La prima visione che lo coglie, perché tutta questa premessa serve a indicare la potenza della visione di Dio, la visione mistica che gli si presenta agli occhi tanto da non vedere altro. Il primo esempio è quello di Progne, che fu mutata in usignuolo, l'uccello che più si diletta di cantare. Progne, adirata col marito perché aveva violentato la sorella, gli uccise il figlioletto, e glielo diede in pasto. Per questo fu mutata in usignuolo. La seconda visione, sempre svincolata dai sensi, vede un uomo inchiodato sulla croce, dispettoso, sdegnoso, feroce nell'aspetto, morente, e intorno a lui il grande re Assuero, la sposa Ester e il giusto Mardocheo, che sempre fu integro nelle parole e nelle azioni. Si tratta di Aman, che venne crocifisso dal re Assuero perché adirato contro Mardocheo aveva ordito una congiura per uccidere tutti i giudei. Non appena questa immagine svanisce da sola come una bolla a cui manca l'acqua sotto la quale si è formata, appare un'altra visione. Si tratta di Lavinia che piange la madre, regina amata, perché per ira si è suicidata. E ti sei uccisa per non perdere me, e invece mi hai proprio perso. Sono proprio io che ora piango per la tua tragica fine, prima che per quella di turno ucciso da Enea. Cosa hanno in comune tutti questi fatti con l'ira? Lo sdegno per l'offesa eventuale subita è stato eccessivo, ha condotto la persona che si riteneva ingiustamente offesa a comportarsi in maniera esagerata rispetto alla situazione. Cioè l'ira aveva sconvolto il giudizio sulla realtà. Per esempio, Progne poteva benissimo essere giustamente arrabbiata col marito per la violenza che aveva fatto contro la sorella. Ma non era assolutamente giusto che la sua ira, cioè per vendicarsi di questa offesa, la sua ira si rivolgesse contro un innocente, in quel caso il figlioletto. E così per gli altri casi. Una luce improvvisa sveglia Dante da queste visioni. Ed è una luce particolarmente viva, molto di più di quella a cui siamo abituati. Dante sente una voce che gli invita a salire. Virgilio gli spiega che si tratta dell'angelo della pace e non può vederlo perché si fascia della sua stessa luce. Col suo lume sé medesimo cela e fa con noi quello che l'uomo fa con se stesso, previene la domanda e risponde a un bisogno prima ancora che glielo si chieda. Perché dice: se uno aspetta di essere pregato, malignamente già prevede la negazione, di negarsi. Quindi saliamo e fino a che la luce ce lo consentirà. Sappiamo che nel purgatorio, con le tenebre non si può più salire. Salgono sulla scala e proprio sul primo gradino sente Dante un muover d'ala e un soffio sul viso e una voce che dice: Beati i pacifici, che sono senza una cattiva ira, una ira che porta al male. Perché non è escluso, l'abbiamo visto nell'inferno e lo vedremo nel paradiso, il giusto sdegno, l'indignazione. Quella è prevista, non fa parte dell'ira. Il tramonto si sta avvicinando, tanto che compaiono nel cielo le prime stelle. E una volta saliti alla cornice, si fermano, non possono più andare avanti. Allora Dante chiede di utilizzare la sosta per avere delle spiegazioni. Virgilio spiega che qui si espia l'amore del bene che è stato inferiore al dovuto. E allora qui si batte più alacremente il remo mosso con colpevole pigrizia durante la vita terrena. La pigrizia significa non aver amato con il dovuto vigore le cose buone. Propriamente, Virgilio dice, qui si ristora, cioè si espia, l'amore del bene, scemo del suo dovere, inferiore al dovuto. Quindi la colpa è legata a un amore tiepido. A questa affermazione segue un'ampia trattazione che spiega perché l'amore può produrre del male. Sia Dio sia le creature sono dotate di amore, che può essere naturale o d'animo. L'amore naturale non può mai sbagliare, l'altro invece può essere volto al male. Finché l'amore originato da una libera scelta è rivolto verso Dio e si modera riguardo ai beni terreni, non può causare un piacere peccaminoso. Ma quando si piega verso il male o tende al bene con maggiore o minore cura, premura di quanto sarebbe necessario, dovrebbe, la creatura opera contro il suo creatore. Allora, l'amore negli uomini è la causa di ogni azione virtuosa, ma anche di ogni azione meritevole di pena. Come mai? L'amore non può distogliere lo sguardo dal bene, del suo oggetto. Per cui tutte le creature sono esenti, sono tutelate dall'odio verso di sé. Per questo ogni creatura dovrebbe essere anche aliena dall'odiare Dio. Però si può desiderare il male del prossimo. Nel purgatorio si purificano i peccati contro il prossimo. Come mai attraverso l'amore si può decidere il desiderio malvagio? Perché l'amore si origina in tre modi. C'è chi spera di eccellere per umiliare l'altro e quindi desidera che quello cada. cada dalla sua altezza. C'è chi teme di perdere il suo potere, i favori, gli onori, la fama, per il fatto che un altro si innalza, per cui si rattrista tanto da desiderare il contrario, cioè che gli altri cadano in basso, quindi superbia e invidia. E c'è chi appare sdegnato per un'offesa subita, così che diventa desideroso di vendetta e quindi si prepara a fare del male agli altri. Quindi questo amore del male assume tre forme: superbia, invidia e ira, e si espia nelle cornici che abbiamo già visto. Poi ogni uomo concepisce, anche se in maniera confusa, un'idea del bene nel quale l'animo possa appagarsi, e allora desidera questo bene e cerca di raggiungerlo, si sforza di raggiungerlo. Se un amore fiacco spinge gli uomini a conoscerlo o a conseguirlo, questo bene, allora ecco la pigrizia, ecco questa cornice. E poi vi sono altri beni che, pur essendo insufficienti alla felicità dell'uomo, tuttavia l'uomo desidera. E questi beni sono i beni terreni che, se l'uomo segue con troppo slancio, lo conducono a peccati che si espiano nei tre cerchi successivi.